Ciao a tutti. Sembra una gioia stare qui, ma soprattutto sembra una gioia poter servire e lodare il Signore come abbiamo fatto fino adesso e come il Signore continua a fare ancora. Oggi non vi confesso che mi tremano le gambe. Per la responsabilità che si ha parlando del Signore, ma mi tremo le gambe anche per quello che il Signore ha messo nel mio cuore oggi. Ed è quello che oggi il Signore vuole mettere nei cuori di ognuno di noi. Ci siamo già fermati a riflettere, a pensare, una volta che saremo alla presenza di Dio, quali potrebbero essere le domande che il Signore Dio ci rivolgerà quando tutto ciò sarà finito, quando il nostro viaggio su questa terra andrà a terminare e non avremo più nessuna possibilità di cambiamenti o compromessi per raggiungere e ottenere qualche beneficio o trattamenti speciali in quanto figli di Dio. Queste riflessioni o meditazioni che ci prestiamo a fare non sono ipotesi, non sono metafore, queste sono reali e di grande impatto eterno perché definiranno dove passeremo l'eternità. Molte persone vivono oggi come se il giudizio finale fosse solo un concetto simbolico. Quante volte parliamo con la gente? Ma tu credi a queste cose? La vita è questa. Una volta che non ci saremo più, chi lo sa? Un concetto fantasioso, ma questa è fantasia, questa è fantascienza. Oppure alcune dicono un concetto incognito, perché non sappiamo. Ma la parola di Dio, che è la verità assoluta, ci insegna che quando saremo alla sua presenza, ognuno di noi, quel giorno, realizzerà chi è o chi è stato il proprio Dio nella nostra vita. Possiamo leggere in Romani, a capitolo 14, dal versetto 10 al versetto 12. Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Tutti. Infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. E quel giorno, cari fratelli, quel giorno non ci saranno giustificazioni. Quel giorno ci saranno solo risposte. Quante volte abbiamo sentito parlare dalla fine del tempo, sui segni che lo precedono, sulle profezie che si avverano, sull'ascesa dell'Anticristo, soprattutto nelle nostre chiese, causando nella vita di noi, di ognuno di noi, un vero impatto emotivo e spirituale. E se ti dicessi invece che il maggior impatto non sarà ciò che accadrà al mondo, ma cosa ti chiederà Gesù di persona, perché si rivolgerà a te e a me di persona. Queste domande non solo sono retoriche, ma agiranno esattamente dove fa più male, nelle nostre decisioni prese, nei nostri amori, nella nostra fede. E credetemi, dobbiamo essere pronti per dare una risposta. Dobbiamo essere pronti. Gesù non è mai stato un maestro di parole vuote, non è mai stato un maestro di parole senza senso. o significato. Gesù ha sempre insegnato con autorità, con uno scopo ben preciso. Nessuna parola del Signore che è stata annunciata tornerà mai a vuoto indietro. Ha insegnato con amore, ha insegnato con la sua presenza ogni momento della nostra vita. Ma Gesù richiede da noi la verità. E il giorno del giudizio non farà discorsi di benvenuto, ma farà domande. E a queste domande la mia e la tua anima tremerà davanti al Signore. Stiamo vivendo giorni difficili ed è all'occhio di tutti noi. Guerre, catastrofi, freddezza spirituale, che prima era un'eccezione e adesso invece è la normalità. Il male è di routine e la fede è diventata superficiale. Le chiese sono piene. A volte vediamo chiese che sembrano teatri, ma i cuori sono vuoti. Molti dicono: conosco Gesù. Ma la grande domanda è: Gesù ti conosce? Gesù mi conosce? Cosa accadrà quando saremo davanti al Re dei Re? Ed è esattamente quello di cui parleremo ora. Tre domande che possono decidere il tuo e il mio destino eterno. Tre verità che Gesù stesso ci ha rivelato. Tre scontri con la nostra anima che nessun essere umano sarà in grado di evitare. È il titolo che ho dato a queste mie riflessioni di oggi, per questo mi tremano le gambe, è: sei pronto a rispondere a Gesù? Sei pronto a rispondere a Gesù? Sono tre domande, ci sono sicuramente molte di più, ma queste tre domande comprendono tutto quello che il Signore chiederà ad ognuno di noi, senza favoritismi e senza classificazione, perché davanti al Signore siamo tutti, tutti uguali. E quando ci troveremo a dover rispondere, non potremo più nasconderci o trovare scuse. Lì, in quel momento, si metterà a nudo il nostro cuore e i nostri pensieri, ogni nostra azione, ogni nostro peccato, ogni nostro impegno si metterà a nudo. E ora il Signore ci rivolge la prima domanda: cosa ne hai fatto di quello che ti ho dato? Cosa ne hai fatto della grazia? Sembra una domanda facile, ma se riflettiamo attentamente, è piena di responsabilità. Non riguarda cosa abbiamo fatto al risultato a fare a livello personale, fama, ricchezza, sicurezza, gloria, perché tutto questo rimarrà sulla terra. Tutto questo rimarrà sulla terra. Tutto quello che noi realizziamo qui sulla terra rimarrà sulla terra. Ma riguarda di cosa abbiamo fatto della grazia che ci ha dato nell'essere chiamati figli di Dio, del tempo speso nell'opera del Signore e soprattutto cosa ne abbiamo fatto dei talenti e dei doni che ci ha affidati ad ognuno di noi. Come possiamo leggere in Matteo, al capitolo 25, dal versetto 14 al versetto 25. È una parabola che la conosciamo tutti, tutti. ma a volte non ci riflettiamo bene. Poiché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servitori ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nel regno, nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Riusciamo a capire il senso di questa parabola e di quello che il Signore vuole dire ad ognuno di noi? Il Signore non disse ai suoi servitori come fare per raddoppiarli questi talenti. Non cercava la perfezione nei suoi servitori per poter raddoppiare questi talenti, ma cercava la fedeltà dei suoi servitori. Il Signore oggi a noi cerca la nostra fedeltà nel camminare nella sua parola e nei suoi insegnamenti. E quando è tornato da questa assenza lunghissima, ma poteva essere anche breve, ricordiamoci che non sappiamo quando il Signore torna. Può essere un'assenza lunga, ma può essere un'assenza molto breve. Il Signore è andato direttamente al punto. Direttamente al punto. Cosa hai fatto di quello che mi fidavo di te? Di quello che io ti ho dato? Cosa ne hai fatto? I primi 2 hanno moltiplicato e il terzo invece ha sepolto. E la risposta del Signore è stata difficile e severa. Servo cattivo e inoperoso. La risposta di Dio è stata dura ma giusta, perché non giudica solo quello che facciamo di sbagliato, ma soprattutto ciò che smettiamo di fare. Non giudica solo quello che noi facciamo di sbagliato, ma soprattutto quello che non facciamo affatto. E quante cose abbiamo seppellito? Quanti doni, quante opportunità, quante volte il Signore ha parlato come adesso e non abbiamo voluto ascoltarlo. Per paura? Per vergogna? Ci siamo mai chiesti quando la nostra vita spirituale sia sepolta sotto la terra? Io, preparando queste riflessioni che il Signore ha messo nel mio cuore, mi sto trovando a chiedermi: ma Tommaso, la tua fede, il tuo cammino, dov'è? È sotto terra? È sotto la pigrizia? O il confronto con il nostro modo di vivere è sotto una maschera che che possiamo dimostrare agli altri? E quante volte hai sentito che lo Spirito Santo ti spingeva a fare qualcosa e lo abbiamo ignorato? Quante volte? Questa domanda di Gesù rivela più dell'identità delle azioni, più. Questa domanda di Gesù rivela l'identità spirituale che noi abbiamo nel Signore. Perché quello che il Signore ci ha dato non è nostro. Quello che il Signore ci ha dato non è nostro, è suo. E un giorno ce lo chiederà indietro con gli interessi. Ce lo chiederà indietro con gli interessi. Riflettiamo. Riflettiamo. E adesso passiamo alla seconda domanda che il Signore ci farà. Abbiamo sentito prima un po' da Emanuele. La seconda domanda del Signore sarà: cosa hai amato di più? È una domanda dove la nostra risposta non lascia a compromessi, a scuse o a racconti di giustificazione. Ma no, Signore, ma io pensavo, ma io cercavo. Davanti allo sguardo penetrante del Signore, perché saremo faccia a faccia, è la nostra vita che parlerà. E non potrà mentire, perché al Signore non possiamo mentire. Il Signore ci incoraggia ora, a riflettere e a riflettere bene su ciò che stiamo dando più importanza nella nostra vita e a chiederci se le nostre scelte attuali riflettono il nostro credo, la nostra fede, il nostro essere figli di Dio. Possiamo leggere in Matteo, capitolo 6. Prima Emanuele l'aveva già letto, ma lo ripetiamo ancora. Matteo 6, dal versetto 19 al 21. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i dardi e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuore. E al versetto 24: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Dov'è il nostro cuore? Chi abbiamo amato di più? Queste domande il Signore ce le farà. Ce le farà. Dove sarà il tesoro, lì sarà il vostro cuore. E se riflettiamo bene, se siamo onesti con noi stessi, è così. Il cuore rappresenta le nostre emozioni, i nostri desideri e la nostra vera essenza. La famosa frase "al cuore non si comanda" è piena di verità, perché è il cuore che comanda i nostri pensieri, il nostro comportamento e la nostra vita stessa. E dove abbiamo il nostro cuore, lì concentreremo il nostro affetto e il nostro impegno, il nostro tempo, le nostre forze, ogni cosa di noi viene concentrato dove è il nostro cuore. Ed ecco di nuovo la domanda: cosa hai amato di più, per me o per il mondo? Vediamo come cosa dice Giovanni in Prima Giovanni 2, dal versetto 15 al versetto 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ecco quello che rimane quando il Signore ci chiederà: chi hai amato di più? Cosa hai amato di più nella tua vita? Ecco invece quando ci ama il Signore. Lui continua ad avvertirci che se noi poniamo il nostro amore nelle cose del mondo e nella superbia della vita, come ci presenteremo davanti al Signore? Cosa gli risponderemo? Fratelli, cara Chiesa, queste non sono scene di un film, non sono scene di un film. Questa sarà la cruda e pura verità e realtà che vivremo quel giorno, la pura, cruda verità che vivremo quel giorno. Meditiamo su queste parole e avvertimento di Dio. Cari fratelli, se ci stiamo rendendo conto che il nostro cuore e il nostro amore non è concentrato su Dio, se ci rendiamo conto di questo, allora oggi siamo ancora in tempo di cambiare le nostre priorità. Oggi, Signore, ci dona ancora la possibilità di poter cambiare le nostre priorità, per cambiare la direzione del nostro cuore. E ora ascoltiamo la terza domanda. Questa terza domanda il Signore ce la rivolgerà con un tono di tristezza mescolata alla giustizia che riceveremo. La terza domanda: mi conosci o mi hai appena sentito parlare? Mi conosci veramente o mi hai solo sentito parlare? Hai solo sentito parlare di me? Sono tutte domande che possono sembrare semplici, ma anche questa fa male. Fa male al nostro orgoglio spirituale, perché ci tocca scavare nel profondo del nostro cuore e aprire gli occhi della fede per capire e poter rispondere lealmente e sinceramente a questa domanda. Questa fa male al nostro orgoglio. Come, Signore? Tu mi chiedi se ti conosco? Come, Signore? Tu mi chiedi se io ti conosco? In Matteo 7, dal versetto 21 al versetto 23, possiamo leggere. Sono dei versetti che ogni volta che li leggo mi fanno tremare le gambe. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Riusciamo a capire il vero senso di questi versetti e di questo avvertimento? Cari fratelli, non basta venire in chiesa. Credetemi, mi stanno tremando le gambe facendo queste cose, dicendo queste riflessioni. Non basta venire in chiesa, non basta mettersi la Bibbia sotto il braccio, non basta ricoprire delle posizioni nel culto, non basta vestirsi di Gesù, non basta parlare di Gesù. E allora voi mi dite, ed è quello che ho detto io al Signore: allora, Signore, come faccio a sapere se quello che faccio è nella tua volontà? Ce lo siamo chiesti? Ce lo siamo chiesti, fratelli? Come faccio a sapere se quello che faccio, se il mio cammino spirituale, se la mia fede è quello che tu desideri? Leggiamo ancora il versetto 22. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Vediamo oggi le chiese, come ho detto prima, che sembrano teatri. Gente che davanti al Signore applaudono, parlano, ballano, tutto va bene. Ma i cuori, i nostri cuori, sono rivolti al Signore. I nostri cuori, ma non la facciata del nostro cuore, i nostri cuori dentro, come sono davanti al Signore? Come sono davanti al Signore? Qui l'Apostolo non si riferisce a degli increduli. Qui Matteo non sta scrivendo a gente che non crede in Dio. Non sta scrivendo ad atei. Non sta scrivendo a persone che non hanno mai sentito parlare di Dio. Qui sta scrivendo a dei profeti, a dei falsi profeti. Sta scrivendo ai farisei. Sta scrivendo a gente colta, a gente che conosce la legge del Signore. Qui l'Apostolo oggi si sta riferendo alla Chiesa di Dio, si sta riferendo ad ognuno di noi che abbiamo fatto confessione di fede davanti a... E allora cosa vuole dirci? Vuole dirci che non si deve servire il Signore come per adempiere a un compito carnale di facciata. Faccio questo per sentirmi bene, faccio questo per dimostrare che sono attivo, faccio questo per farmi vedere e notare, per essere visti, per essere ammirati, ma il nostro deve essere un cammino spirituale nell'ubbidienza del nostro cuore alla sua volontà. Perché se il mio cammino spirituale nell'ubbidienza del cuore non attesta con lo Spirito di Dio che camminiamo alla sua volontà, succederà quello che abbiamo letto al versetto 23. E lo rileggiamo ancora. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Dopo queste riflessioni ripeto la domanda: mi conosci o mi hai sentito parlare di me? Cari fratelli, mettiamo a nudo il nostro spirito. Non facciamo come ci ricorda Giacomo, che ci guardiamo allo specchio e vediamo solo quello che vogliamo vedere e ci dimentichiamo subito chi siamo, illudendoci che va tutto bene. Solo noi stessi, con la presenza di Dio, possiamo sapere se il nostro è un cammino nella fedeltà dell'ubbidienza a Dio. Solo noi, cari fratelli, quando ci guardiamo allo specchio, quando leggiamo questa parola del Signore, questa è come una tac. Quando ci andiamo a fare le tac in ospedale, la tac ti vede tutto, tutto quello che è nel tuo corpo, le minime particolari. E questa parola, quando noi la leggiamo, deve essere così. Deve aprire i nostri cuori fino in fondo. Non ci dobbiamo illudere che quello che facciamo, come camminiamo, sia veramente la cosa giusta. Quello che il Signore ci sta dicendo oggi è di sprofondare il nostro cuore ed essere sinceri con noi stessi. Perché quando sarà quel giorno e il Signore ci farà la domanda, noi dobbiamo rispondere, noi dobbiamo rispondere. Ci rendiamo conto di questo? Abbiamo riflettuto qualche volta di questo? Non abbiamo scampo, siamo di fronte a Lui, faccia a faccia, gli occhi Suoi dentro i nostri occhi. Come potremmo affrontare tutto questo? Se poi ci ritroveremo, come il Signore ha detto, allora dire loro: io non vi ho mai conosciuti. Vogliamo trovarci in questa posizione? Vogliamo trovarci davanti al Signore in questa posizione? La Chiesa ha bisogno oggi, di un risveglio spirituale nell'ubbidienza della parola di Dio, non nell'arroganza, non nell'orgoglio, non nella superbia, ma nell'ubbidienza della parola di Dio. Fratelli, il tempo del Signore è arrivato. Rendiamoci conto di questo. E se non siamo pronti a rispondere a queste domande, allora ci dobbiamo fare un esame di coscienza. Prendiamoci un po' di tempo quando andiamo alle nostre case. Riflettiamo su questo. Pensiamo, ma soprattutto siamo onesti noi stessi. Siamo critici noi stessi se il nostro cammino è nell'ubbidienza del Signore. Siamo onesti a noi stessi. Non guardiamoci allo specchio. Ce ne andiamo ed è tutto passato. Siamo onesti. Il Signore oggi ci vuole ricordare due verità. Due verità certe, sicure. La prima è che compariremo tutti davanti a... E questa è una verità certa. Tutti, come abbiamo letto prima, si inginocchieranno davanti al Signore. Tutti. Non ci sono favoritismi, non ci sono scappatoie, non ci sono doppie entrate. C'è solo una porta, e la porta è Gesù. Solo una porta, e passeremo tutti da quella porta. E la seconda verità la leggiamo in Seconda Timoteo, al capitolo 2, dal versetto 11 al versetto 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'Egli ci rinnegherà. E poi questo versetto è di un amore immaginabile. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Se noi siamo infedeli, lui rimane fedele nel suo amore, lui rimane fedele nella sua salvezza. Ma noi con che coraggio e con che faccia ci presenteremo davanti a sé? Ci vogliamo adagiare su questi versi? Ci vogliamo adagiare su queste verità? E sono verità certe. La salvezza non la perdiamo. Siamo sicuri di questo. Ma con che faccia ci presenteremo davanti al Signore? Chiedendo il suo salario, chiedendo le sue ricompense per la nostra vita. Fratelli, che il Signore veramente possa toccare i vostri cuori, come ha toccato il mio di cuore. Che il Signore possa veramente farci capire che se illudiamo noi stessi, riceveremo anche la ricompensa di questo. Presentiamoci al Signore con un cuore puro, con un cuore sincero. Presentiamoci al Signore, perché Lui nel suo immenso amore non rinnegherà le sue promesse, ma noi andiamo a Lui con un cuore sincero. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.